Ciao guerrieri di luce.
Ciao.
Io sono Giosuè.
E io sono Valerio.
E questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, sciamanesimo, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro. E oggi abbiamo deciso di giocare in casa, no? Si suol dire così in questi casi.
Si dice proprio così perché abbiamo scelto un mio libro, che è Cristalloterapia, l'arte di guarire con le pietre.
Facciamolo vedere. Questo è un libro che trovate, per chi fosse interessato, su Amazon, sia in formato cartaceo che in formato ebook, ed è un manuale molto completo su tutto il mondo della cristalloterapia e anche sulle varie proprietà delle pietre unite anche ad un approccio più sciamanico. Diciamo, la particolarità del libro è proprio questa.
Sì, hai detto proprio bene, perché il libro nasce proprio dal desiderio di unire la cristalloterapia tradizionale alle tecniche sciamaniche e quindi allo sciamanesimo. L'idea è quello di non vedere le pietre solo come strumenti di guarigione, ma di vedere queste pietre anche come dei veri e propri alleati, dei portatori di saggezza, dei portatori di consiglio. Tanto che all'interno del libro viene regalata, scaricabile, una meditazione guidata che è condotta da te, che è creata da te, condotta da te, dove le persone, tramite visualizzazione, tramite un viaggio sciamanico guidate, vengano portate a incontrare appunto lo spirito del cristallo, perché a livello sciamanico è una cosa molto importante. A livello sciamanico tutto ha uno spirito e quindi anche le pietre. Avendo uno spirito, queste pietre possono diventare dei veri e propri alleati per la nostra vita.
Diciamo che la modalità sciamanica ci permette di potenziare maggiormente, di dare un upgrade importante nell'utilizzo dei cristalli. Quindi se magari normalmente la gente comune utilizza i cristalli in base al chakra, in base alle proprietà che possono avere, che possiamo trovare in molti libri chiaramente, in questo testo viene insegnato come mettersi in ascolto della pietra.
Assolutamente sì, Giosuè, il libro è diviso in due parti, infatti. La prima parte è proprio cercare di far capire alle persone cosa significa occuparsi di cristalloterapia a livello sciamanico. E quindi ci sono degli strumenti, ci sono degli esercizi, delle informazioni che servono proprio a queste. La seconda parte invece del libro sono le classiche schede di ogni minerale, e quindi ogni minerale viene osservato a 360 gradi, vengono date quelle informazioni che per alcuni sono ritenute noiose, no? Che sono le informazioni di come si è formato il cristallo, da dove proviene, e poi tutte le altre invece che riguardano gli utilizzi in cristalloterapia, i benefici delle pietre, le varie associazioni che possono essere dal segno zodiacale ai chakra, passando magari per le professioni che sono in connessione con queste, con le varie pietre.
Volendo, diciamo, mettere a fuoco per bene quali possono essere le differenze più sostanziali da un approccio ai cristalli tradizionale piuttosto che un approccio di tipo sciamanico, che cosa ci rispondi?
Allora, ti potrei rispondere in breve che l'approccio tradizionale di cristalloterapia è un approccio tramite la mente, mentre l'approccio sciamanico è un approccio tramite bypassare la mente per arrivare direttamente al cuore. Per fartela breve, per fartela pratica, per esempio, possiamo dire la differenza tra una scelta di una pietra a livello di cristalloterapia tradizionale con la cristalloterapia invece sciamanica, unita allo sciamanesimo, nel senso che a livello tradizionale ovviamente si utilizza la ragione, quindi si vanno a studiare le varie caratteristiche dei minerali e poi una persona la sceglie. Questo viene fatto anche a livello sciamanico e non è un caso che viene chiamata la pietra della ragione, no, in questo caso, proprio perché viene scelta a livello razionale. Ma ci sono altri metodi che possono essere più o meno validi, ma questo lo deve decidere l'operatore, colui che utilizza quella pietra, perché a livello sciamanico la differenza avviene se il risultato è quello sperato. Quindi io potrei utilizzare un metodo che non risuona in me e magari un metodo ritenuto valido per tutti gli altri, ma non ha risonanza con me e quindi non è il metodo che devo utilizzare. Detto questo, un altro metodo utilissimo a livello sciamanico è quella che viene chiamata la scelta della pietra della coscienza, che avviene tramite la vista. E quindi si guardano le nostre pietre, i nostri minerali, che possono essere tutti di un solito minerale o minerali di diversi tipi, quindi ambra, ametiste e quelli che ho, e vado a sceglierle in base alla vista. Cioè mi devo mettere sempre in ascolto del cuore, ma tramite la vista vado a scegliere il minerale che risuona più a me, che per qualche motivo mi attira a lui, che non è necessariamente un motivo di testa, anzi, ma è un motivo proprio che viene dal cuore.
Poi c'è anche la pietra dello spirito, no? Poi mi è piaciuto il fatto che tu hai voluto dare anche un nome alla modalità di come scegliere una pietra, sottolineando il fatto che chiaramente se io la scelgo in base alle sue caratteristiche oggettive, didattiche, senz'altro è la pietra della ragione, no?
Certo.
La pietra della coscienza è una pietra che si sceglie a livello intuitivo, ma probabilmente la vista ci mette in connessione con il terzo occhio e anche con la ghiandola pineale, che è strettamente connessa alla coscienza. Mentre la pietra dello spirito.
La pietra dello spirito è una pietra che viene scelta tramite l'imposizione delle mani sulle varie pietre, a occhi chiusi, ovviamente.
Però senza toccarle,
Senza
giusto?
toccarla assolutamente, e quella toccandola è un'altra pietra, poi ne parleremo dopo, ma in questo caso proprio percepirò delle sensazioni, delle energie, potrebbe essere un formicolio, un cambio di temperatura, qualcosa che mi fa capire a livello intuitivo che quella è la pietra per me. E quindi è una scelta senza tatto, senza niente, cioè proprio imponendo la mano sulle pietre, sui minerali.
Mentre la pietra del corpo.
La pietra del corpo, di cui abbiamo accennato prima, è quella che viene scelta attraverso il tatto. E quindi chiuderò gli occhi, ma questa volta prenderò le varie pietre in mano, no? E anche qui cercherò di percepire che cosa mi trasmettono, che cosa hanno da dirmi. Quando l'avrò trovata, quella sarà la mia pietra del corpo. Una cosa che ci tengo a specificare è che queste tecniche sono tutte tecniche, come abbiamo detto, valide, ognuno deve trovare la propria tecnica, ma possono essercene tante altre di tecniche. L'importante è che risuoni sempre con noi. Possono
Possono essere anche combinate tra
essere
loro.
anche combinate, assolutamente sì, anzi, cosa c'è di meglio di combinare magari due tipi di scelte? Perché in base anche al mio sentire del momento, non è che devo utilizzare sempre il solito metodo di scelta. A volte magari ho necessità di utilizzare un metodo perché devo andare a fare qualcosa in cui la ragione e quindi l'utilizzo della testa è importante, e quindi andrò a scegliere la pietra tramite
Le
ovviamente le
caratteristiche.
sue caratteristiche, o tramite gli altri strumenti in base a quello di cui ho bisogno in quel momento. Io, Giosuè, ti ho spiegato i metodi che io ho proposto in questo libro. Te hai qualche metodo che preferisci?
Allora, io volendo dire proprio la verità, non utilizzo tantissimi minerali, ne utilizzo alcuni. Probabilmente sono anche quelli più famosi. Il mio cristallo preferito è il quarzo ialino. Poi, quando ho iniziato a
Il quarzo degli sciamani, non è un
sì,
caso.
e infatti quando ho iniziato poi a studiare sciamanesimo sono rimasto sorpreso del fatto che è una pietra utilizzata in tanti lignaggi sciamanici, no? E qui mi riallaccio anche al fatto che dicevi prima, cioè che ogni cristallo ha uno spirito, ha una sua intelligenza, così come ogni pianta. Tutto ciò che esiste ha uno spirito e ha una sua intelligenza. E quindi gli sciamani hanno da sempre utilizzato questi alleati minerali anche nelle loro pratiche. Per esempio, ci sono modalità attraverso le quali fare delle estrazioni sciamaniche proprio utilizzando il cristallo di rocca, il quarzo ialino. Per cui, entrando in comunione con lo spirito del cristallo, si chiede di assorbire al suo interno, dato che sono molto, utili questi cristalli proprio per andare ad assorbire le energie. E solitamente questo si fa appunto nelle pulizie energetiche, e si chiede al cristallo di compiere questa pulizia energetica, questa purificazione, dopodiché il cristallo si andrà chiaramente a purificare, a liberare da tutto ciò che ha assorbito. E questa è una modalità sciamanica attraverso i quali si utilizza i cristalli. Un'altra modalità è quella, per esempio, abbinata al recupero dell'anima. Molti sciamani che magari si trovano a fare dei trattamenti a distanza, quindi delle guarigioni sciamaniche a distanza, a volte utilizzano proprio i cristalli come conduttori, come portatori, no? In questo caso di frammenti di anima. Per cui invece di soffiare il frammento di anima direttamente nel cuore della persona che magari non ha la possibilità di essere lì con noi in quel momento, lo si fa sul cristallo, quindi si va a soffiare il frammento di anima sul cristallo e poi dopo si regala questo cristallo alla persona che ha ricevuto la guarigione. Questa è un'altra modalità sciamanica.
Poi possiamo dire, per esempio, Giosuè, che a livello teorico di cristallo-terapia, più o meno ogni cristallo ha il suo metodo per essere purificato, per essere ricaricato. A livello sciamanico questa cosa è un pochino più elastica, nel senso che anche qui si utilizza il nostro sentire, quindi da tutti i metodi che anche qua possono essere tutti validi di purificazione e di ricarica dei minerali, facciamo degli esempi, possiamo utilizzare l'acqua corrente per purificarlo, l'esposizione al sole o alla luna per ricaricare i vari minerali, si possono utilizzare delle druse, sono tutti metodi validissimi. Il metodo sciamanico è di trovare il metodo che risuona di più con noi. E in più poter utilizzare magari il viaggio sciamanico e quindi le tecniche sciamaniche che, come abbiamo detto, ci servono per entrare in contatto con lo spirito della pietra stessa, per chiedergli come deve essere purificata, come deve essere ricaricata, ma anche che utilizzo posso fare di lei, sia per guarire, sia magari per altre pratiche che in quel momento non conosco e che magari il minerale stesso mi potrebbe trasmettere.
Sì, anche per esempio nella meditazione scaricabile per chi acquista il libro gratuitamente, c'è proprio questo viaggio che viene indotto all'ascoltatore che lo porta proprio a entrare in contatto con lo spirito della pietra e chiedergli a un certo punto anche qual è il suo potere. Perché è vero che ogni, diciamo, tipologia di pietra, per esempio, non so, il quarzo rosa, sappiamo tutti che infonde calma, tranquillità, è molto utile per portare serenità emotiva, però è anche vero che ogni cristallo di quarzo rosa è qualcosa di unico, così come ogni individuo è unico, per cui avrà senz'altro dei poteri, delle abilità speciali rispetto magari ai suoi simili. E l'approccio sciamanico ci aiuta proprio a scoprire quali sono i doni speciali di ogni singolo cristallo.
Eh sì, perché la tecnica sciamanica fa sì che proprio possiamo entrare proprio nell'intimo della pietra, entriamo proprio in connessione con lei, c'è un rapporto quasi di amore, no? Con queste pietre. Tramite queste tecniche possiamo apprendere delle cose che nella cristalloterapia tradizionale non è possibile, proprio perché viene utilizzato solo lo strumento della ragione.
Sì, diciamo anche che comunque sempre più persone stanno prendendo consapevolezza dell'importanza di fare una scelta non soltanto a livello razionale, ma proprio a livello del sentire. Infatti mi è capitato spesso di andare per esempio in dei negozi esoterici o che vendevano anche solo e esclusivamente dei minerali, dove gli operatori, insomma le persone addette alla vendita, guidavano le persone nella scelta utilizzando proprio alcuni di questi metodi che tu hai elencato, e quindi sentire l'energia della pietra col tatto o percepire l'energia della pietra attraverso la vista o attraverso l'intuito o attraverso l'energia, cioè ognuno poi trova chiaramente la sua via, o anche attraverso l'utilizzo del pendolino, quindi chi magari all'ascolto e utilizza solitamente per fare delle divinazioni il pendolino, questo strumento può essere estremamente utile anche per capire se un minerale è adatto a noi, se risuona con la nostra energia. Anche questo possiamo in qualche modo definirlo un metodo sciamanico.
Assolutamente sì, diciamo che questi metodi non è che li ho inventati io, sono me dei metodi che esistono da sempre. Ovviamente magari l'osservazione che ho fatto io è un'osservazione a livello sciamanico, ma magari che anche altre tradizioni utilizzano. perché ricordiamo che le tecniche sciamaniche sono alla base di tutta la spiritualità poi alla fine, perché tutte le religioni sono nate poi dallo sciamanesimo.
Ritornando alla pratica della purificazione, perché sappiamo che i cristalli assorbono l'energia, quindi ricordiamo sempre che è importante purificarli. Ogni volta che vengono utilizzati, devono essere purificati per liberarli proprio dall'energia che hanno assorbito e renderli nuovamente attivi, definiamo così. E io, per esempio, quando devo purificare in modo profondo un cristallo che magari ha fatto un lavoro importante, un lavoro per esempio di estrazione di energie disarmoniche, sento proprio la necessità di seppellirlo nella terra. E questo è chiaramente un metodo molto utilizzato dagli sciamani, che serve sia per purificarlo, ma anche per caricarlo. I tempi anche in cui il cristallo deve stare sottoterra. Queste informazioni si ricevono attraverso il viaggio sciamanico, quindi si fa un viaggio sciamanico, si chiede direttamente allo spirito del cristallo che tipo di purificazione deve essere fatta e, come in questo caso, quanto tempo deve stare seppellito il cristallo nella terra. Solitamente una lunazione, però diciamo sempre che ogni cristallo richiede tempistiche diverse, non è sempre detto che sia così. E dicevo appunto che questo sistema serve proprio per sia purificare che caricare il cristallo, perché una volta che si sarà liberato di tutte le energie disarmoniche, le rilascerà proprio nel cuore di Madre Terra, subito dopo assorbirà l'energia pulsante della Terra, che è un'energia veramente potente, un'energia espansiva e di guarigione. E mi sono proprio reso conto attraverso la pratica che quando utilizzo i cristalli dopo che li ho ottenuti seppelliti nella terra, hanno un potere importante, cioè si sente proprio un'energia completamente diversa, molto più potenziata. Quali altri metodi, diciamo, esplori nel libro o consigli nel libro?
Allora, partendo sempre dal presupposto che io non ho un metodo migliore dell'altro che preferisco rispetto agli altri, perché utilizzo il metodo che ritengo più indicato in quel momento. Però diciamo che se devo purificare una purificazione leggera, una purificazione da tutti i giorni, utilizzo tranquillamente la salvia bianca o il palo santo.
Quindi la
La
fumigazione.
fumigazione, assolutamente. Se invece devo fare qualcosa di veramente strong, allora utilizzo l'intento sciamanico, che può essere sia tramite una semplice meditazione, magari prendendo il cristallo, prendendolo tra le mani e quindi con l'intento nella meditazione, cercando di purificarlo. Mentre medito mi potrebbero arrivare delle intuizioni che possono essere di posizionare magari il cristallo per terra per farlo scaricare. Però non ho una tecnica specifica.
Sì, poi c'è da dire che chiaramente le pietre possono anche rovinarsi, alcune a contatto con l'acqua, altre a contatto con la luce solare, per esempio l'ametista perde il suo colore, no? Se è tenuta troppo sotto la luce del sole. E solitamente queste tecniche vengono sconsigliate, però ecco, io ci tengo a specificare che vengono sconsigliate semplicemente perché vanno un po' a rovinare la pietra, ma questo non incide sul potere che poi
No,
la pietra ha.
si vanno a rovinare a livello estetico. Ovviamente se l'ametista io la tengo al sole, perde di colore e quindi non avrà più quel viola
Brillante.
brillante, ma tenderà sempre al rosino fino quasi a scomparire e diventare chiara. Però se la pietra a livello sciamanico mi ha detto che deve essere ricaricata in quel modo, perché non farlo?
E poi può essere anche che ogni pietra abbia, diciamo, una sua durata di utilizzo. Arriverà senz'altro un momento in cui la pietra, diciamo, ha finito il suo corso, ci ha dato tutto quello che ci poteva dare, e in quel caso è molto bello restituirla in natura.
Sì, perché anche se le abbiamo comprate, ma le pietre non appartengono a noi, le pietre
Certo.
appartengono a Madre Terra, appartengono all'universo e quindi pensiamo a quanto è lunga la vita di una pietra rispetto alla nostra, no? La nostra è un battito di ciglia, quindi quella pietra starà con noi per un periodo, un brevissimo periodo nella sua esistenza, ma poi deve ritornare all'universo. Quindi quando questa pietra sento che ha terminato, che non ha più quelle energie che aveva all'inizio, o magari si spezza, devo riconsegnarla alla natura perché è il suo posto, no? Quindi non devo essere egoista in quel senso e dire, ah, ma ho speso tanto per questa pietra o mi piaceva tanto che la tengo ancora e magari non la uso più e la tengo rilegata da qualche parte dove va nel dimenticatoio. No, devo ridarla alla natura.
Altri metodi, diciamo, che possono essere un po' più sciamanici è anche l'utilizzo della piramide, no? Quindi posizionarle all'interno di una piramide per un lasso di tempo, sia per purificarla ma anche per caricarla, oppure all'interno di una genesa. Quindi sono strumenti che chiaramente catalizzano un certo tipo di energia che sono ottimi per questo tipo di approccio, quindi
Sì.
per purificare e caricare le pietre, o anche dei semplici circuiti radionici per chi è appassionato di radionica.
Sì, possiamo anche aggiungere il suono che è molto importante nella purificazione, il suono che può essere tramite una campana di cristallo, tramite una campana tibetana, ma anche più semplicemente tramite i sonagli o il tamburo tanto caro allo sciamano.
Sì, anche il suono, diciamo, gli dà un potere importante. E nella modalità sciamanica che tu illustri in questo libro, si capisce anche l'importanza di informare la pietra, dargli un intento, no? Soprattutto se vogliamo in qualche modo utilizzarla in una maniera più espansa e quindi far sì che un minerale sia un vero alleato. Faccio un esempio: se ho bisogno di una pietra che mi protegga dalle negatività esterne, perché magari lavoro in un ambiente molto ostile e ogni volta che torno a casa mi sento scarico, sento di essere stato attaccato a livello energetico. Portare con sé un minerale adatto alla protezione, che può essere l'ossidiana, la turmalina nera, ma anche lo stesso occhio di tigre, può essere un grande aiuto. Però è importante trasmettere l'intento alla pietra, quindi dare l'informazione a livello energetico che deve schermarci o deve assorbire per noi le energie disarmoniche esterne.
Questa è la cristalloterapia sciamanica e quindi l'utilizzo di una pietra adatta per la protezione, hai fatto l'esempio della turmalina nera, dell'ossidiana, ma non basta questo. E quindi utilizzare le tecniche sciamaniche, come hai appena detto, per dargli un intento. E una cosa che voglio aggiungere qua, che può essere una cosa simpatica da fare, possiamo dare un intento a una pietra se sappiamo fare il viaggio sciamanico. E poi donare questa pietra a una persona che ne ha bisogno.
Quindi in base a quello di cui questa persona ha bisogno,
Certo,
no? Quindi
assolutamente
se
sì.
è una persona depressa, faccio un esempio, e ha bisogno di energia, di vitalità, di ottimismo, possiamo prendere un bellissimo quarzo citrino che è collegato al sole, ma è collegato anche al plesso solare, quindi il plesso della volontà, della forza, della determinazione, e fare un lavoro sciamanico per trasmettere a quel minerale l'intento di portare gioia, di portare la luce del sole nella vita di quella persona. E poi regaliamo questa pietra e gli facciamo un dono meraviglioso.
Eh sì, qui hai unito appunto le due tecniche, hai scelto quel minerale perché a livello razionale ha quelle caratteristiche, ma poi hai utilizzato l'intento sciamanico e quindi gli hai trasmesso cosa deve fare, gli hai dato questo acceleratore.
Sì, io diciamo che la scelta attraverso la ragione la utilizzo spesso quando voglio utilizzare le pietre e mi lego anche ai colori delle pietre che poi sono associati anche ai sette chakra. Sappiamo per esempio che le pietre di colore nero, le pietre di colore rosso agiscono a livello del primo chakra e quindi possono dare protezione, come nel caso della turmalina nera, dell'ossidiana, dell'opale nero. Ma possono anche dare energia, forza, vitalità, e quindi possono essere adatte a quelle persone che hanno proprio il primo chakra scarico e hanno poca energia vitale, per un motivo o per un altro. Oppure, non so, le pietre di colore arancione o che tendono a rosa sono legate alle emozioni, al secondo chakra. E se è un periodo della mia vita in cui le mie emozioni sono in subbuglio, io posso utilizzare una pietra di quel colore, informarla attraverso un lavoro sciamanico, dargli l'intento di portarmi calma a livello emotivo, a livello emozionale, e utilizzarla proprio come un vero e proprio alleato, un vero e proprio spirito guaritore sul quale posso fare assolutamente affidamento. Una domanda interessante probabilmente per tutti quelli che sono in ascolto è: quali secondo te sono i cristalli che non devono mai mancare, no? I must have. Sappiamo che ci sono tantissimi cristalli in questo libro, veramente ne vengono elencati alcuni io manco sapevo l'esistenza, ti dico la verità, però tra questi tu stesso avrai degli eletti, no? Dici, questi non ne posso assolutamente fare a meno. Quali sono?
Allora, io solitamente con me, diciamo, nel mio sacchettino di medicina c'è sempre una pietra di protezione, una pietra da meditazione e una pietra per attirare ricchezza, ma intesa non solo come ricchezza materiale, che fa sempre comodo anche quello, ma per attirare anche ricchezza a livello spirituale. Diciamo che per protezione le pietre che preferisco in assoluto sono l'ossidiana, che amo. In questo caso l'ossidiana si chiama minerale, ma è più un vetro vulcanico, no? Però fa parte sempre dei
Che poi è
minerali.
una pietra molto cara allo sciamanesimo del Messico, allo sciamanesimo
Sì.
tolteco, proprio perché in quella terra c'è grande produzione di questo minerale.
Poi per attirare ricchezza possiamo dire l'avventurina. E da meditazione, una pietra da meditazione che amo tantissimo e che secondo me è un must have, è l'ametista.
Che tra
Proprio.
l'altro aiuta anche a dormire bene, quindi tenere una piccola drusa di ametista sul comodino aiuta ad avere un sogno tranquillo, ma anche facilita la comprensione dei sogni. E quindi quando ci svegliamo è più facile, se abbiamo una drusa di ametista sul comodino, ricordarci anche i sogni che abbiamo fatto. Quindi per tutti coloro che lavorano, non so, con i sogni lucidi o che danno molta importanza ai simboli che ricevono in sogno, può essere un alleato veramente interessante.
Prima ti ho sentito che hai parlato di drusa. Una cosa importante da specificare sulle druse, visto che ne abbiamo parlato, in questo caso di ametista, che è un ottimo strumento per la purificazione e per la ricarica delle varie pietre. Quindi, se io ho una drusa, la posso utilizzare mettendoci sopra altre pietre per essere purificate e poi ricaricate.
Un'altra pietra che secondo me non dovrebbe mai mancare, più che altro nelle case, è la shungite, che è una pietra che ha proprio la facoltà di proteggerci dai campi elettromagnetici e chiaramente in ogni nostra casa, con tutti i dispositivi elettrici che abbiamo, siamo esposti a molti campi elettromagnetici e quindi solitamente vendono delle sfere o delle piccole piramidi di
Anche
shungite.
piastre.
Anche piastre da mettere in prossimità del computer o del televisore, noi ne abbiamo un po' in
Sì.
casa perché appunto sentiamo che c'è un beneficio, cioè l'energia cambia quando noi utilizziamo questi strumenti come protezione anche da fonti
Hai
elettromagnetiche.
parlato della shungite e della piramide. Io, per esempio, quando lavoravo tanto in auto, avevo una piramide di shungite posizionata in auto.
Perché eri sempre al
Perché ero
telefono.
sempre al telefono e sempre in auto e quindi sempre in mezzo a dispositivi elettronici, perché anche quando sei in coda, cioè in mezzo alle città, immaginati te. Una cosa che bisogna però ricordare sulla shungite è che ne esistono di diversi tipi. C'è la shungite tipo 1, tipo 2, tipo 3 e la shungite elite. Ovviamente più costa, più è pura e quindi
Più è
maggiore, più è
potente.
potente. Prima, Giosuè, di concludere, ti volevo fare una domanda sulla pietra dell'animale di potere. Che cosa ci puoi dire di più?
Beh, io ce l'ho sempre con me, per esempio, che è l'occhio di tigre, porto un braccialetto di occhio di tigre o un ciondolo di occhio di tigre perché la pietra del mio animale di potere è l'occhio di tigre, non solo per associazione chiaramente ovvia, essendo una tigre, occhio di tigre, ma soprattutto perché è stato lo spirito dell'animale stesso a dirmelo e quindi attraverso un viaggio sciamanico ho ricevuto questa rivelazione. Per cui chi si occupa di sciamanesimo, chi è già in contatto con i propri spiriti alleati, con i propri animali di potere, potrebbe essere interessante proprio fare un viaggio sciamanico e andare a chiedere direttamente al proprio animale guida qual è la sua pietra E cosa vuol dire la sua pietra? Vuol dire una pietra che io posso utilizzare come un vero e proprio amuleto di protezione, che mi connette costantemente al mio animale guida. E quindi toccandola, osservandola, posso portare l'attenzione sul cuore e magari fare sul momento una richiesta al mio animale guida, che ricordo sempre rispondono in maniera incredibile, però ovviamente bisogna crederci.
Quindi possiamo dire che è una pietra di connessione con il
Sì.
nostro animale di potere, rafforza il rapporto con lui e fa sì che, come hai detto te, tramite il tocco, tramite il tatto, possa mettermi in contatto direttamente con lo spirito mio animale di potere senza necessità o bisogno di fare il viaggio sciamanico in quel momento.
Diciamo, ti aiuta a entrare in contatto. In gergo sciamanico, tutti quelli che possono essere definiti degli amuleti, dei talismani, sono degli oggetti di potere che hanno una funzione prettamente simbolica. Quindi l'importanza dell'oggetto di potere non è tanto il potere magico che noi gli conferiamo, il potere magico è sempre dentro di noi, ma quell'oggetto a livello simbolico, a livello evocativo, ci trasmette delle cose che ci dà la possibilità di far emergere, tirar fuori il nostro potere sciamanico. Quindi ogni sciamano ha i suoi strumenti di potere, che può essere il tamburo già di per sé, o può essere, non so, un cristallo, una pietra, un pugnale, una lancia, una piuma. Ognuno ha i suoi strumenti.
Bene, Giosuè, non so se te volevi aggiungere altro su questa puntata, sul mio libro.
Che dire, chi fosse interessato lo trova su Amazon, sia in formato cartaceo come questo, sia in formato ebook. Chiaramente consigliamo, essendo un manuale da consultare al bisogno e quindi da sfogliare, consigliamo chiaramente il formato cartaceo ed è veramente un libro ben fatto.
Il libro, per farci stare più informazioni possibile, non è un libro illustrato, ma c'è un file scaricabile dove sono illustrate tutte le pietre.
Ah, quindi ci sono anche tutte le immagini a
Sì, non solo
colori.
nel libro perché prendevano spazio e ovviamente fare un libro a colori
Ha un
ha un
costo
costo
diverso.
diverso e non aveva logica, no? Farlo a colori. Farle le immagini in bianco e nero non aveva la logica perché chiaramente in bianco e nero non si sarebbero potute capire a che pietre si riferivano e quindi ho allegato anche in questo caso un file scaricabile dove sono illustrate proprio tutte le pietre trattate nel libro.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata incentrata sul mondo della cristalloterapia. Fateci sapere nei commenti quali sono i vostri cristalli preferiti, che utilizzo ne fate e qual è il metodo che utilizzate per purificarli o caricarli. Se vi è piaciuto questo video, fatecelo sapere con un pollice in su e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo podcast. Ciao!
Ciao!